con una certa commozione che mi trovo qui a parlare di Edith Stein e con Edith Stein, perché come avete inteso il titolo che la madre Elisabetta ha voluto affidarmi, è certamente un titolo nato da una felice creatività di questa monaca. Parla di modulazione di un filosofo che sarei io in compagnia di Edith Stein. È un compito estremamente, estremamente difficile, anche se affascinante, che cercherò di eseguire così come mi è possibile, per quel poco che mi sarà possibile. Cercherò di non essere troppo lungo, nella speranza di poter poi intrattenermi con voi. So che ci sarà una conversazione o che potremo scambiarci domande e parere alla fine. Il padre citava prima quella che è stata la prima più importante opera di Edith Stein, Il problema dell'empatia, l'opera con cui guadagnò la sua abilitazione di dottorato in Germania e che risale al 1917, quando Edith Stein si diceva ancora non credente, anzi atea. E tuttavia io credo che quest'opera, scritta nell'orizzonte della scuola fenomenologica di cui parleremo, la scuola nella quale era stata allevata dal suo maestro Husserl, credo che questa opera certamente abbia segnato profondamente l'intero cammino di Edith. Il problema dell'empatia, cioè la ricerca del rapporto con altri, il titolo di Madre Elisabetta, per la verità, segna l'altro con la A maiuscola e dunque già l'indicazione di un richiamo religioso, forse. Ma a quell'epoca, insomma, la ricerca di Edith Stein era ancora rivolta al problema del rapporto intersoggettivo, come incontrare l'altro, che cosa ci permette di riconoscere la realtà dell'altro. E sulle indicazioni che certo aveva raccolto dal suo maestro Husserl, la via seguita da Edith Stein fu appunto quella della empatia, ovvero della immedesimazione nella realtà dell'altro. E soltanto questo filo di somiglianza, di analogia, di rispecchiamento della realtà del volto dell'altro nel mio volto, e questo filo di comunicazione intima, profonda, interiore, appunto questa empatia che ci permette di incontrare il volto dell'altro. Ebbene, credo che tutte le stagioni della vita di Edith Stein siano state accompagnate da questo bisogno di incontrare il volto dell'altro. Il volto dell'altro uomo e infine il volto stesso di Dio. E devo dire che, proprio perché sono chiamato a parlare in compagnia di Edith Stein e dunque anche in qualche modo di me, devo dire che una delle ricerche che più attraversano la mia ricerca di studioso è appunto questa dell'incontro con gli altri. Così come gli itinerari percorsi da me somigliano in qualche modo a quelli percorsi da Edith Stein, sebbene vorrei dire in senso inverso, e questo forse ha una certa importanza. Edith Stein parte appunto dalla scuola di Husserl, dalla cosiddetta scuola fenomenologica di cui parleremo subito, per poi incontrare la grande lezione di Tommaso d'Aquino e quindi di quello che possiamo considerare senz'altro il più grande pensatore del Medioevo cristiano. E da questo lato andrà completando la sua ricerca, infine la sua ricerca metafisica, la sua ricerca della trascendenza, la sua ricerca religiosa. A me in qualche modo è accaduto la stessa cosa, ma in senso inverso. Nato all'interno di una scuola profondamente segnata dall'insegnamento di Tommaso, via via ho scoperto, sono entrato nell'orizzonte della scuola fenomenologica. E dicevo, questo forse ha una certa importanza, perché in qualche modo mi ha permesso di incontrare, e in modo consolante, dei punti d'approdo che ultimamente, anche per via delle sue stagioni, dei suoi tempi, dei suoi ritmi, forse la stessa Edith non era giunta a trovare. Ma vedremo. La scuola fenomenologica, dicevo, cioè questa scuola che ha segnato come un compito fondamentale nella storia del pensiero contemporaneo il compito di andare alle cose stesse, di imparare a considerare la realtà nel suo apparire, con la capacità di discernere ciò che è essenziale nelle cose. La capacità, insomma, di porsi di fronte ad ogni realtà cercando di mettere da parte ciò che sembra non essenziale, cercando di mettere da parte ciò che è affidato alla casualità, alla contingenza, fino a raggiungere l'intimità, l'essenza delle cose stesse. E non so se molti di loro hanno visto quel film dedicato a Edith Stein, La settima stanza. E c'è un punto in cui la nipotina di Edith chiede alla zia: ma che cos'è questa fenomenologia? E con molta semplicità Edith prende per mano la nipotina, la porta vicino al pianoforte e dice: guarda, che cos'è? Vuoi sapere che cos'è la fenomenologia? Vedi, il pianoforte in questo momento è soltanto un mobile come un altro su cui possiamo poggiare i biscotti, i nostri oggetti, mentre se tu lo apri diventa quello per cui è stato creato, quello per cui essenzialmente è un pianoforte. Lo scopriamo nella sua essenza, nel suo significato più profondo. Lo apre e suona, dunque mettendo da parte ciò che non era necessario, qualunque cosa, qualunque tavolo può essere un luogo su cui appoggiare i biscotti. Si tratta appunto di mettere da parte ciò che non è essenziale per andare al punto centrale delle cose, per andare al punto che rende viva questa realtà, quella realtà. E appunto tutta la ricerca della giovane Edith Stein, allieva di Husserl, ma anche della Edith Stein, studiosa di Tommaso, è stata guidata da questo compito fondamentale: andare alla ricerca del senso delle cose, del significato più profondo delle cose. A incominciare, ecco il punto, a incominciare dal senso più originale e più significativo della vita stessa dell'uomo. E occorre dire allora che, proprio raccogliendo l'insegnamento del suo maestro, Edith Stein ha in qualche modo ripercorso la storia del pensiero moderno, quindi con una forte sensibilità, con una forte attenzione alla cultura moderna. E la ripercorsa partendo da quello che potremmo considerare il punto di partenza dell'intero pensiero moderno, partendo e riprendendo il punto di inizio della filosofia moderna, quel punto di inizio che fu segnato dalla filosofia del grande Cartesio. Quel punto d'inizio che, appunto, sfoltendo l'inessenziale, giunge al senso più proprio e più originale dell'uomo. Che cos'è l'uomo? Che cosa c'è di indubitabile nella vita del mondo? Di tutto è possibile dubitare, diceva Cartesio, ma almeno non posso dubitare del fatto che sto dubitando. No? Almeno non posso fare a meno di questa certezza dell'essere uno che pensa, uno che è chiamato a dare senso alle cose. È il punto dal quale l'intero o grande parte del pensiero di Husserl riparte andando oltre Husserl, andando oltre Cartesio, riprendendo il cammino dove Cartesio l'aveva interrotto e aprendo sentieri di grande rilievo, come vedremo. Ma vorrei dire, Edith Stein qui riesce ad andare, non è possibile spiegarlo in breve, ma insomma almeno occorre indicarlo, riesce qui ad andare forse ben oltre l'insegnamento del suo maestro, riflettendo appunto sulla realtà interiore dell'uomo. Un punto che a me sta profondamente a cuore e che per mio conto e per altri versi mi è capitato di percorrere. La realtà interiore dell'uomo, inteso nella sua affluenza, nel correre dei tempi, quest'uomo che è realtà pensante e tuttavia disteso nella temporalità dei giorni, no? E dunque lontano da una dimensione propriamente eterna, nella finitezza del tempo che è comunque segnato dal non essere del passato, dal non essere ancora del futuro, l'affluenza, il divenire temporale dell'uomo come appunto una realtà che si va via via costruendo, che va via via morendo, ma che insomma è pur sempre segnata dalla negatività, appunto, dai giorni che non sono più, dai giorni che non sono ancora, dai giorni che non saranno mai più. E su questo limite dell'uomo, su questo limite radicale che ogni coscienza porta con sé, Edith Stein va operando, va scavando una verità sempre più profonda. Sino a parlare di una gioia dal di dentro, di una gioia che è data proprio dalla scoperta del limite, dalla scoperta della negatività, dalla scoperta del non essere, che in qualche modo segna il flusso temporale di quest'uomo che è un uomo pensante. E possiamo riprendere questo pensiero considerando anche il configurarsi della vita cosciente dell'uomo. L'uomo come apertura cosciente sul mondo, ma che è appunto è sempre un'apertura finita, a partire da un punto di vista, a partire da una prospettiva, qual è quella che mi è consegnata dal mio sguardo, dai miei occhi. Dunque capacità di raccogliere in questo punto di vista che io sono, che ogni uomo è, capacità di raccogliere l'intera realtà del mondo e tuttavia in un punto di vista, in una prospettiva che è la mia e non la tua e che è segnata appunto dal limite dei suoi spazi, dal limite dei suoi tempi. Ma appunto, appunto, la coscienza dell'essere in prospettiva, in qualche modo è già in sé l'avvertimento che c'è dell'altro, che c'è dell'altro che non è compreso nella mia prospettiva. La coscienza della negatività, la coscienza del limite, non potrebbe mai darsi se in qualche modo io non fossi attraversato dalla consapevolezza di una ulteriorità, di una pienezza di senso. No, ma questo lo diciamo anche, come dire, nella più consueta distesa dei nostri discorsi. Come sarebbe possibile parlare, per esempio, di errore, di contraddizione nella vita, se non in qualche modo avessimo un termine di riferimento rispetto a cui ci si può contraddire, rispetto a cui si può entrare in errore? Ecco, dunque, la indicazione che viene dalla stessa cognizione della negatività, dalla stessa coscienza del limite, che non sarebbe mai possibile se non fossimo invece attraversate dalla indicazione, quantomeno dalla indicazione di una pienezza di senso, di una ultimità di senso, di una radicalità di senso nelle cose. Ed ecco che allora c'è un passo molto bello nel libro di cui si diceva all'inizio, essere finito, essere eterno, un passo nel quale si viene a parlare del Logos, non è ancora, se volete, il Logos di Giovanni, dell'inizio del Vangelo di Giovanni, e il Logos nel modo in cui ne parlano e ne parlavano i filosofi. E si dice appunto di questa capacità di avvertire attraverso il limite, attraverso la negatività, attraverso la cognizione del negativo, questa capacità di configurare, di riferirci ad una pienezza, ad una totalità di senso. Dice appunto la Stalin, ecco, avvertiamo la connessione del Logos. E qui forse lei si ricorda di quello che uno dei suoi maestri, Martin Heidegger, con cui aveva fatto gli esami di abilitazione, era andato dicendo proprio nello spiegare la parola Logos, che poi è l'antesignano con cui noi parliamo di logica, non è vero? Ebbene, ma al fondo di questo termine, ciò che è logico, il logos, il legein in greco, c'è in fondo l'antica metafora, l'antica figura del contadino, questo voleva dire alle origini la parola legein, donde logos, del contadino che raccoglie i covoni, che raccoglie le messi, le distribuisce, che ordina e divide ed insieme raccoglie i frutti del campo. Ecco, la connessione del Logos è quella, scrive la Stein, di un tutto significante, di un'opera d'arte compiuta in cui ogni tratto particolare si inserisce al suo posto nell'armonia di tutto il quadro, secondo un ordine assai puro e rigoroso. Ciò che noi cogliamo del senso delle cose, ciò che entra nel nostro intelletto, si rapporta a quel tutto significante, come alcuni suoni perduti in una sinfonia lontana che mi sono portati dal vento. Dunque, ecco, la capacità di cogliere nei più modesti passaggi della nostra vita conoscitiva, la capacità di cogliere nella più modesta percezione delle cose, l'avvertenza, l'indicazione di ciò che supera il nostro percepire. La percezione, scrive ancora la Stein, va sempre al di là di ciò che qui ed ora accade sotto i sensi e sotto diversi aspetti. Appunto perché mentre percepiamo e avvertiamo il limite della percezione, questo può essere perché in qualche modo abbiamo l'indicazione di una ulteriorità. E infine, l'indicazione, l'annuncio di una ultimità in cui non sia data alcuna negatività, alcun limite, di una ultimità che sia la pienezza assoluta, divina del senso. E questo è un punto che la Stein sottolinea in modo particolare anche commentando le opere di Martin Heidegger, che peraltro è spesso giustamente sottopone ad una critica severa. Ma insomma, ecco il punto. La finitezza, la coscienza della finitezza, la coscienza del negativo si lascia comprendere, scrive appunto la Stein, si lascia comprendere solo in contrasto con l'infinito, cioè in rapporto alla pienezza eterna dell'essere. La comprensione dell'essere di un tale spirito finito è in quanto tale già apertura dal finito all'eterno. E si può dire che da questo punto di vista la Stein raccolga i momenti più significativi della storia del pensiero moderno. Quel Cartesio dal quale eravamo partiti aveva già detto a suo tempo che in qualche modo in noi è più originaria l'idea dell'infinito che non l'idea del finito, appunto perché non potremmo giudicare, riconoscere ciò che è finito se non in qualche modo avendo il richiamo dell'infinito. E così il suo stesso maestro. Ecco un punto che forse la Stein, se oggi vivesse, scoprirebbe con immensa gioia. La Stein ha sempre avvertito nella sua rilettura del maestro Husserl che questo maestro, che pur le aveva consegnato un metodo di grande rigore scientifico, tuttavia non era giunto al traguardo metafisico, al traguardo della professione religiosa. Ed è vero nel senso stretto della parola. Tuttavia, negli ultimi tempi della sua vita, Husserl, nei suoi appunti, scrive qualcosa di estremamente interessante a questo riguardo. Appunti manoscritti che probabilmente, appunti che risalgono al 1930-31, anni in cui Edith già lavorava al suo capolavoro su Essere finito ed essere eterno, anni in cui continuava a leggere ancora le cose pubblicate dal maestro Husserl, ma anni in cui probabilmente non le era dato di leggere le carte manoscritte del suo maestro, quelle carte che soltanto dopo la morte di Husserl abbiamo potuto leggere. Ebbene, in qualche modo, quell'itinerario che dalla coscienza del negativo risale alla avvertenza, alla indicazione dell'assoluta positività, dell'infinito, della trascendenza del divino, ecco, tutto questo in qualche modo veniva a consegnarsi anche negli ultimi scritti del maestro. Husserl parla di una, è proprio in uno scritto che sta fra il 31 e il 32, parla di una volontà metafisica, tradotto, una, come dire, una volontà che in qualche modo trapassa il mondo delle cose sensibili verso una ulteriorità di senso, una volontà metafisica che funge nella profondità di ogni coscienza. E in un'altra delle sue carte viene a parlare di un necessario riferimento della realtà ad un essere senza fondamento. E Dio non può avere fondamento, perché è il fondamento di tutte le cose. Riferimento ad un essere senza fondamento, ad un fondamento infondato. Ed è un termine che a suo modo ritroviamo nelle stesse pagine della Stein, e la matrice evidentemente giocava i suoi frutti. Ecco, in qualche modo dunque il dato sempre parziale dell'esperienza, che in qualche modo nella sua intimità, nella sua profondità, si sporge a trovare il senso assoluto dell'essere. E persino nelle ultime carte di Husserl si giunge a parlare di un Dio che parla in noi, di un Dio che viene raggiunto nella nostra stessa intimità. Tutte le vie del discernimento fra il giusto e l'ingiusto, fra il vero e il falso, portano pur sempre ad una realtà che oltre, che sta oltre il mondo, che sta oltre l'umano, pole Gott, al polo Dio, è la parola di Husserl. Io credo che se Edith Stein avesse potuto leggere queste pagine ne avrebbe tratto una grande consolazione, trovando che per vie diverse la grande lezione della fenomenologia portava agli stessi esiti. Sono pagine frammentarie che non hanno trovato una soluzione, come dire, sistematica nel pensiero dell'ultimo Husserl, e tuttavia direi estremamente significative. Pagine che chiunque di noi si mette alla scuola della fenomenologia non può non riprendere e non può non portare a fondo, come dal suo verso, appunto, anche Edith Stein aveva potuto fare. E dunque, qui arriviamo al punto più alto che già in qualche modo anticipa anche il destino mistico di Edith Stein. E dunque, se io dico che l'idea dell'infinito in qualche modo abita in me prima ancora, dove il prima ancora non va inteso in senso cronologico, mi intendete? Abita in me prima ancora della stessa idea della finitezza, del limite, anzi è il criterio per riconoscere il limite e la finitezza. Se dico questo, allora, ecco, devo veramente dire con Edith Stein che in primo luogo sono conosciute le cose che cadono sotto i nostri sensi, questo è vero, ma se rispetto alla successione temporale delle cose l'esperienza sensibile precede la conoscenza dei grandi principi, quest'ultima tuttavia, la conoscenza dei grandi principi, il riferimento ad una ultima radice di senso, non è giustificata dall'esperienza sensibile. Obiettivamente, ecco la grande affermazione di Edith, obiettivamente la prima verità è rappresentata dai principi. Presa in senso assoluto, la prima verità è Dio stesso. I principi e la luce dell'intelletto, cioè la capacità di conoscere che si radica nella profondità di questa luce. E qui direi che vengono a raccogliersi in questa proposizione gli esiti più grandi della filosofia religiosa, non solo del mondo medievale, ma direi dell'intera tradizione occidentale. Viene a raccogliersi appunto questo grande tema della luce di cui un grande filosofo dell'antichità, l'ebreo Filone, anche lui ebreo, diceva parlando di Dio che è la luce della luce, che è il sole del sole. Ecco forse di quel salmo che abbiamo ripetuto tante volte, no? Nella tua luce vediamo la luce. Ecco, qui c'è una profondità in questo salmo incredibile. Nella tua luce vediamo la luce. Noi non potremmo discernere, non potremmo attraversare i sentieri della nostra conoscenza se non fossimo guidati da questa radicalità di senso che in qualche modo ci illumina e ci attraversa. Se insomma il Logos con la L maiuscola non fosse la radice del Logos umano con la L minuscola. E tuttavia, siamo saliti sulla vetta, ma in qualche modo adesso occorre ridiscendere da un altro lato. E tuttavia, dice in un punto Edith Stein, Tuttavia, non possiamo non affermare la realtà di questa radicalità, di questa ultimità di senso, di questa positività profonda e significativamente profonda delle cose, non possiamo non affermare la realtà del divino, e tuttavia soltanto che ci si avvicini ad essa e si tenti di darle un nome, si tenti di riconoscere il volto, in qualche modo questa realtà, questa ultimità si allontana da noi, non si lascia affermare, non si lascia afferrare. No, d'altra parte non a caso parliamo di infinito, di assoluto, e sono termini negativi se ci fate caso, no? È il non finito di cui parliamo. No, non riusciamo a parlarne se non appunto per indicazioni, se non per una approssimazione che si riferisce a questa radicalità di senso, sì, nell'intimità profonda della nostra coscienza, ma ad un tempo anche nella infinita distanza. Ancora Heidegger avrebbe detto del divino come del più vicino fra i vicini, ma ad un tempo del più lontano fra i lontani. E proprio commentando la filosofia di Heidegger, Edith Stein si volge al pensiero del non. Ecco, se dovessimo tentare di stringere nella definizione la realtà del divino, la realtà dell'infinito, dovremmo infine dire che questa è un niente. Niente non nel senso di nulla, nel senso che non è nessuna cosa, nessun ente in particolare, nel senso che nessun nome finito può in qualche modo raccogliere in sé la realtà dell'infinito. E c'è un passo in cui Edith Stein commenta Esodo 3,14, no? Ricordate quel punto in cui Mosè chiede a Dio di dire il suo nome, no? E Dio risponde Ezer, Yer, Ezer, cioè questa curiosa espressione che potremmo tradurre io sono colui che sono, oppure io sarò colui che sarà. E Edith Stein qui raccoglie un'indicazione preziosa dicendo, ecco, Dio gli disse io sono colui che sono, e così dirai ai figli di Israele colui che mi ha mandato a voi. Ma ecco il commento. Ma siccome la mente umana era difficile capire nella realtà che cosa fosse lo stesso essere, e d'altra parte Mosè era un uomo mandato ad altri uomini, allora Dio disse, pertanto va e di ai figli di Israele che ti manda il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Insomma, gli dà qualcosa di più concreto a cui attaccarsi. Il Dio della tradizione, il Dio dei padri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. È questo Dio che mi ha mandato a voi. E dunque, quanto prima avevo affermato, e qui immagina ancora il dialogo di Dio con Mosè, quanto avevo prima affermato, cioè che io sono colui che sono, è vero, ma tu non lo comprendi. E alla mia portata la definizione io sono colui che sono, mentre alla tua portata la definizione il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E questa indicazione direi che è estremamente preziosa e che forse ci porta a capire uno dei commenti più belli di Edith Stein, il commento ad una delle grandi opere del Medioevo cristiano, quell'opera di Dionigi, dello pseudo Dionigi, chiamata I nomi divini. E è un'opera nella quale appunto questo grande pensatore cristiano e platonizzante in certo senso si chiede quale senso abbia parlare di Dio con modalità che in realtà appartengono alla vita dell'uomo. Ma la Bibbia è piena, no? È piena di attributi che parlano di un Dio geloso, no? Di un Dio che è fuoco divoratore, del cuore di Dio, della paternità, della maternità di Dio, modi umani di parlare di Dio. E la risposta di Dionigi era una risposta tanto semplice quanto complessa. Come dire che se veramente Dio è l'anima profonda di tutte le cose, se è il creatore che dà sostanza a tutte le cose, cioè se in qualche modo è presente in tutte le cose, allora non c'è cosa, non c'è realtà che in qualche modo non possa essere nome di Dio. Ogni nome può essere pronunciato come nome di Dio. E tuttavia nessun nome può essere pronunciato come autentico nome di Dio. Togliamo tutti i nomi possibili. Cosa resta? Resta il nulla. E resta appunto quella notte oscura di Giovanni della Croce, quella notte oscura dei grandi mistici che in qualche modo nello sforzo di entrare nella intimità di Dio hanno sgombrato il campo, hanno abbandonato tutti i nomi finiti, tutte le esperienze finite e che dunque almeno per un istante che può essere lungo di giorni e di mesi, attraversano il deserto della nullità. Fino a quel momento grande di illuminazione in cui tutti i nomi messi da parte, tutte le realtà accantonate ritornano come un gioco e come una danza meravigliosa e gratuita al cospetto della propria coscienza. E come tanti modi autentici e ad un tempo inautentici, ma tutti tali da accompagnare la coscienza dell'uomo religioso. Scrive Edith Stein: sotto quanto è percepito mediante i sensi esterni si trova ciò che vivifica ed anima la realtà. Vita e anima vengono colte nella percezione esterna, nella nostra vita sensibile, tuttavia non è mai possibile vederle in senso proprio dal di fuori, eppure entrambe sono veramente sperimentate dal di dentro. Quando Mosè dice il Signore è un fuoco divoratore, un Dio geloso, e gli spiega l'immagine esterna, ma attraverso questa immagine lascia in qualche modo trasparire il volto di Dio. Ecco dunque la scoperta del linguaggio simbolico, la scoperta delle grandi metafore, la scoperta, insomma, della profondità dei modi poetici che in definitiva sono gli unici con cui l'uomo riesce a parlare dell'infinito di Dio, parlando delle cose ma lasciando trasparire all'interno e nell'immediatezza di ciò che appare, lasciando trasparire un significato più radicale, più profondo, come accade ai grandi poeti. E dunque ecco il senso delle due affermazioni di Esodo 3,14. E alla mia portata, diceva Dio a Mosè, la definizione io sono colui che sono, mentre è alla tua portata la definizione il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dunque nasce questa dialettica fra il dire e il non dire, fra il raccogliere con gioia i nomi possibili del divino e ad un tempo avere la libertà di fronte a tutti i nomi possibili, la libertà e il distacco per sapere che quando lo hai nominato, tuttavia Dio è ulteriormente, infinitamente altro. La capacità, insomma, di porsi in quell'atteggiamento che un grande mistico del Medioevo, maestro Eckhart, aveva indicato dicendo, con una splendida immagine, se il mio occhio vuole vedere il colore, deve essere privo di ogni colore. Se il mio occhio non è limpido, se non è privo di ogni colore, non può riconoscere i colori. Ed ecco allora questo sforzo interiore della mistica Edith Stein, che in qualche modo va purificando il proprio occhio, gli va togliendo tutti i colori possibili, appunto per riconoscere, per poter riconoscere gli infiniti colori che vengono dalla profondità del divino. Ecco, questa ricerca della libertà persino da ogni sapere, questa ricerca del distacco, questa assunzione di povertà rispetto alla propria stessa sapienza, rispetto alla propria scienza, alla stessa scienza di cui andava esercitando ogni giorno la profondità più inaudita. E infatti, a proposito di Giovanni della Croce, l'ultima opera di Edith Stein, quest'opera che non ci è giunta compiuta, non ha fatto tempo a finirla, nel commentare appunto l'opera di Giovanni della Croce, Edith Stein scrive: la fede viene indicata come oscurità di mezzanotte, perché noi siamo obbligati a rinunciare completamente al lume della conoscenza naturale per conquistare la sua luce. La notte oscura, ecco, la notte in cui l'anima si sente derubata da Dio mentre resta col desiderio di Dio. E allora, da ultimo, credo si stagli potente il commento di Edith Stein al Castello dell'Anima di Teresa di Gesù. Edith Stein ripercorre le 7 stanze del castello di Teresa d'Avila e in qualche modo, mentre le va commentando con rigore speculativo, direi che affida a questo percorso il ricordo della propria biografia, le prime 3 stanze, ecco, i primi gradini del castello interiore. Le prime 3 stanze sono come una progressiva, scrive, come una progressiva penetrazione nella nostra coscienza, nell'autocoscienza. Ecco, eravamo partiti dal cogito, dal dubbio di Cartesio, no? Dalla prima verità di Cartesio, da quell'entrare, da quella introspezione nella vita intima della coscienza. Eravamo partiti di lì. Ecco, le prime 3 stanze sono una progressiva penetrazione dell'autocoscienza. E non a caso, in queste pagine, Edith Stein, accanto a Teresa d'Avila, ricorda il suo maestro Husserl. Dunque, commenti al testo di Teresa, ma in qualche modo anche percorso autobiografico. Con la 4ª stanza ci si incomincia a liberare, a farsi liberi dall'immaginare. Dell'immagine, la splendida metafora del baco da seta che consuma le foglie e, consumando le foglie, prepara la propria morte. No? Il baco da seta che via via consuma le proprie foglie preparando la propria morte, ma sappiamo che da questa morte sorgerà incredibile il volo della farfalla. E dunque la 4ª stanza, come il distacco dagli affetti, che restituisce però l'amore per l'uomo. E poi la 6ª stanza, l'anima non trova, ecco, la notte scura, quando hai messo tutto da parte, quando hai cercato di sospendere tutte le cose, quando hai rinunziato anche alle immagini più care per fare spazio alla profondità del divino, allora, scrive, l'anima non trova consolazione né presso Dio né presso le creature. Ecco, quasi il sentimento angoscioso di essere precipitati nel nulla. Ecco, ma finalmente la 7ª stanza, quella del distacco da tutto e tuttavia della raggiunta compagnia del Signore. Dice finalmente Edith Stein, e forse possiamo concludere con questa immagine, dice: ecco il punto in cui Marta è restituita a Maria, in cui, tolti dalla operosità dei giorni, finalmente ci si è aperti alla contemplazione della profondità ultima dell'essere. Marta restituita a Maria, ma anche Maria che vive in Marta. E dunque in questa ultimità di raccoglimento nulla è perduto. In questa ultimità dell'essere in Dio anche le opere di Marta tornano a vivere. Marta è restituita a Maria, ma anche Maria vive in Marta. Dunque il volto e l'anima sembravano assopiti, ma in questo apparente assopimento, in questo apparente nulla, in realtà vibra la presenza assidua con il divino, e attraverso questa presenza, la presenza ininterrotta, l'amore profondo con tutte le cose. Da ultimo resta l'immagine di questa donna meravigliosa che nel lager tedesco si prende cura dei bambini, li accudisce, li sorregge finché possibile nella loro fragile esistenza. E tutto questo non è che l'opera di Marta, che in sé conserva e si lascia condurre certamente dalla contemplazione di Maria. Grazie.